Allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla dunque che era con lui, quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e lo aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso. Perciò i farisei dicevano tra di loro: «Vedete, non guadagnate nulla, ecco il mondo gli corre dietro». Ora, tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Bezzaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà». Adesso andiamo al capitolo 13, dal verso 21. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente dichiarò così: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora, a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi così sul petto di Gesù, gli domandò: «Signore, chi è?» E Gesù rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto il boccone, lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto». Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano che siccome Giuda teneva la borsa, Gesù gli avesse detto: «Compra quel che ci occorre per la festa», oppure che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque prese il boccone, uscì subito ed era notte. Quando egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso e lo glorificherà presto. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Simon Pietro gli domandò: «Signore, dove vai?» Gesù gli rispose: «Dove vado io non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi». Pietro gli disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Gesù rispose: «Darai la tua vita per me? E in verità ti dico che il gallo non canterà prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte». Adesso andiamo al capitolo 18, dal verso 1. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Chidron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, colui che lo tradiva, conosceva quel luogo, perché Gesù si era spesso riunito là con i suoi discepoli. Giuda dunque, prese la coorte e le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e andò là con lanterne, torce e armi. Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadere, gli uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Egli disse loro: «Io sono». Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Appena Gesù ebbe detto loro «Io sono», indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Essi dissero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare questi». E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detta: di quelli che tu mi hai dati non ne ho perduto nessuno. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del sommo sacerdote, recidendogli l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Ma Gesù disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, non berrò forse il calice che il Padre mio mi ha dato? La corte, dunque, il tribuno e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono. E lo condussero prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno. Ora, Caiafa era quello che aveva consigliato ai giudei essere cosa utile che un uomo solo morisse per il popolo. Intanto, Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù. E quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece stava fuori, alla porta. Allora quell'altro discepolo, che era noto al sommo sacerdote, uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: non lo sono. Ora, i servi e le guardie, siccome faceva freddo, avevano acceso un fuoco e stavano là a scaldarsi, e anche Pietro stava con loro a scaldarsi. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. E Gesù gli rispose: io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che mi hanno udito quello che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho dette. Ma appena ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù, dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gesù rispose: se ho parlato male, dimostra il male che ho detto, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Quindi Anna lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi e gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo sono. Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto nel giardino con lui? E Pietro da capo lo negò, e subito il gallo cantò. Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattina, ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque andò fuori verso di loro e domandò: quale accusa portate contro quest'uomo? Essi gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani. Pilato quindi disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire nessuno. E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, indicando di quale morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: e dici questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me? Pilato gli rispose: sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi consegnata ai giudei, ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: ma dunque, sei tu re? Gesù rispose: tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Pilato gli disse: che cos'è verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo colpa in lui, ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Allora gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba! Ora Barabba era un ladrone. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e si accostavano a lui e dicevano: salve re dei giudei, e lo schiaffeggiavano. Pilato uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa». E Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora. Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Come dunque i capi dei sacerdoti e le guardie lo ebbero visto, gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui nessuna colpa». I giudei gli risposero: «Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Quando Pilato udì questa parola, ebbe ancora più paura, e rientrato nel pretorio, disse a Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Allora Pilato gli disse: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti?» Gesù gli rispose: «Tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggior colpa». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si mise a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico, in ebraico Gabatà. Era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta. Egli disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Allora essi gridarono: «Toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Crocifiggerò il vostro re?» I capi dei sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù e, portando egli stesso la croce, si avviò verso il luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. Verrà scritto: «Gesù Nazareno, il re dei Giudei». Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti, dei giudei, dicevano a Pilato: «Non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei». Pilato rispose: «Quello che ho scritto, ho scritto». I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato, e anche la tunica. La tunica era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra di loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica». Questo fecero dunque i soldati. Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre presso di lei e il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». C'era lì un vaso pieno d'aceto. Posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo di sopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto», e chinato il capo, rese lo spirito. Allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione, quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma giunti a Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Colui che lo ha visto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è vera. ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate, poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura: nessun osso di lui sarà spezzato. E un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, quello che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anche egli portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo, dove nessuno era ancora stato deposto. Là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. Amen. Allora, prima di accostarci alla Santa Cena, mentre leggevo questo brano, che è stato bello lungo, pensavo alla solitudine che Gesù ha dovuto sopportare, una grandissima solitudine. Lui sapeva fin dall'inizio che nessuno, durante la passione, nessuno avrebbe potuto stargli accanto, nessuno avrebbe potuto seguirlo. Infatti, qui nel capitolo 13, al verso 33, dopo la cena Gesù dice questo, dice: dove io vado, voi non potete venire. Cioè, come a dire, da questo momento voi non potete più seguirmi. Allora Pietro, abbiamo letto, no? Gli dice: Signore, dov'è che vai? E Gesù gli dice, gli ripete la stessa cosa, però personalmente gliela dice. Dice: Pietro, dove vado io? Non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi. Però Pietro voleva lo stesso seguire Gesù. E infatti lo abbiamo visto, no? Pietro non ammetteva di lasciare Gesù da solo. Lui amava veramente con tutto il cuore il Signore, no? E quindi si mise a seguirlo. E dov'è che Gesù stava per andare, perlomeno su questa terra? Gesù stava per andare, abbiamo letto, innanzitutto davanti al sommo sacerdote, Caiafa, no? E quello è il primo luogo dove Gesù andò. E Pietro rimase fuori. Anche un altro discepolo, diciamo, rimase fuori, benché gli fu permesso di entrare lì nel cortile, no? Però Gesù era da solo, ecco, davanti al sommo sacerdote. Poi lo portarono nel pretorio. Il pretorio è la sede dove c'era il governatore, diciamo, della Giudea, per conto del governo romano, che in quel caso era Ponzio Pilato, no? Ecco, e anche là non poté seguirlo Pietro. Pietro non poté seguirlo. E infine Gesù dov'è che andò? Quindi lui va prima dal sommo sacerdote, poi va nel pretorio da Ponzio Pilato, e poi infine, dopo appunto aver portato la croce, lui va sulla croce. E dove erano i discepoli mentre Gesù faceva questi percorsi? Non erano vicino a lui. Per esempio Pietro fino a un certo punto lo seguì, persino lì nel giardino del Getsemane lui tagliò l'orecchio di un soldato, dunque lui veramente intendeva seguire Gesù, e lui pensava di poterlo seguire fino alla fine. Però a un certo punto lui realizza che per seguire Gesù ci sarebbe stato bisogno di deporre la sua vita, e quindi viene colto da una paura grandissima. Gesù aveva detto poco prima, quando gli avevano chiesto, quando Gesù aveva chiesto chi cercate, loro dissero Gesù Nazareno. Vi ricordate cosa disse Gesù? Io sono. E l'ha detto due volte. Ecco, la cosa strana è che quando fanno quella domanda a Pietro e gli dicono: ma tu non sei uno di quelli che ha seguito quest'uomo, cos'è che dice Pietro? Esattamente il contrario di quello che Gesù ha detto. Io non sono io. Sembra strano, però in quel momento Pietro realizza tutta la sua debolezza. Il Signore già lo sapeva, gliel'aveva annunciato. Pietro dunque lascia da solo il maestro, ma non è solo Pietro che abbandona il maestro. Tutti gli altri discepoli abbandonano Gesù. Ognuno di loro abbandona Gesù. Le folle che poche ore prima, lo avevano acclamato come il figlio di Davide, ora gridavano crocifiggelo. Pietro, che aveva giurato fedeltà, ora lo rinnega. E tutti i discepoli che erano stati al suo fianco per 3 anni lo lasciano da solo. Ma la cosa più tremenda è quella che Gesù temeva di più, è che persino il Padre abbandona Gesù. Quindi Gesù è completamente abbandonato da tutti. Muore senza conforto. Una delle cose più importanti quando una persona sta per morire è avere una persona accanto che lo conforti, è vero, che gli dia una buona parola, che lo accompagni. A Gesù che cosa è successo mentre stava morendo? L'ira di Dio si è abbattuta su di lui. Tutto il terrore del giudizio, dell'inferno, si è abbattuto su di lui mentre lui stava morendo innocente. Ecco, quando noi celebriamo il Venerdì Santo, dobbiamo ricordarci di questo. Dobbiamo ricordarci della solitudine che Gesù ha sofferto per amore nostro, e dobbiamo meditare su questo amore incomprensibile, questo amore imperscrutabile. Non è possibile capirlo, non è possibile misurarne la profondità. Possiamo però perderci in questo oceano di amore, lasciarci andare e trasportare da questo amore immenso. Pietro, tu non puoi seguirmi per ora, più tardi mi seguirai. È vero. Ci sono dei momenti in cui anche noi non riusciamo a seguire il Signore, perché magari valutiamo il costo e ci sembra molto alto, ci sembra al di sopra delle nostre possibilità. È vero. Ci sono però dei momenti dove Dio ci dà la forza per compiere questo passo, per seguire Gesù pagando il prezzo. Pietro, che aveva rinnegato il Signore, sappiamo dalla storia della Chiesa che muore crocifisso, però a testa in giù, perché non si sentiva degno di essere crocifisso come il suo maestro. E dunque quello che Gesù gli aveva annunciato si compie qui sulla terra. Amen. Allora vogliamo accostarci alla cena del Signore. Questa sera faremo in un modo diverso. Ecco, io mi siederò al piano, suonerò, e intanto noi possiamo meditare su quello che abbiamo letto, su quello che abbiamo ascoltato, e così spontaneamente accostarci ciascuno personalmente alla cena del Signore. E poi dopo canteremo ancora qualche canto, dopo che abbiamo concluso la cena, e prenderemo un momento di adorazione. Amen.